Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Caso El Masri, il ministro della giustizia Nordio alla Camera difende l'operato del governo e accusa l'Interpol. All'Italia è arrivata una comunicazione senza domanda di estradizione. Medio Oriente, Trump, shock su Gaza, il controllo americano sarà a lungo termine e diventerà la riviera del Medio Oriente. La guerra dei dazi, l'Europa studia contromisure sulle big tech americane, Pechino intanto invoca il dialogo con Washington. Un incendio doloso all'aeroporto di Ciampino, traffico sospeso, fermato un cittadino georgiano e oggi scioperi nei trasporti, interessato il traffico ferroviario in Lombardia e quello aereo a livello nazionale. Calcio, Coppa Italia, il Bologna primo semifinalista, stasera si gioca il secondo quarto di finale tra Milan e Roma. Buongiorno Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Andiamo subito alla Camera dei Deputati, dove sta intervenendo per l'attesa informativa sul caso El Masri il ministro dell'Interno Piantedosi.
Per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 13,1 del testo unico.
In diretta dalla Camera anche poco fa il ministro della Giustizia Nordio, che ha già fatto il suo intervento dicendo che insomma sostanzialmente le comunicazioni che sono giunte a Roma dalle autorità internazionali sull'arresto, sulla necessità di arrestare El Masri, avevano delle imperfezioni e hanno portato il governo a non poter completare l'arresto. Ma per tutti i dettagli di questa informativa, Giorgio Stamatopoulos in diretta. A te Giorgio.
Sì, ciao Alessio, sì, esattamente proprio come hai sintetizzato. In questo momento lo abbiamo sentito, sta parlando Piantedosi, ma senza nulla togliere al ministro dell'Interno. Oggi la notizia ovviamente è l'intervento del guardasigilli Nordio, che ha sostanzialmente parlato di una comunicazione al ministero arrivata ad arresto avvenuto, ha rivendicato il fatto che il ministro non è un passacarte delle richieste dell'AIA, che la documentazione era piena di criticità e dunque nulla. In sostanza questa è la linea difensiva del guardasigilli davanti all'aula di Montecitorio, che ha rumoreggiato più volte, mentre invece il suo intervento è stato interrotto da diversi applausi dai banchi della maggioranza. A proposito, i banchi del governo sono quasi al completo. Una breve ricostruzione dei fatti: dal 18 gennaio, quando la Corte Penale Internazionale ha emesso il mandato d'arresto contro il generale libico El Masri, fino al 22, quando arriva al gabinetto del ministro il provvedimento di scarcerazione della Corte d'Appello, data 21 gennaio, lo sapete, su istanza del difensore per un vizio di forma, quando Nordio lamenta il fatto che la documentazione della Corte Penale Internazionale è fallace, diciamo così, poi cita il fatto che la stessa Corte è tornata a riunirsi 5 giorni dopo per correggere il tiro. Dunque dice il governo andrà avanti. Il dato politico è che Nordio ha detto gli attacchi di parte della magistratura poco informata sulla questione hanno ricompattato la maggioranza, andremo avanti con le riforme. Io direi che per il momento ci possiamo fermare qui, nel pomeriggio poi aggiorniamo anche, certo, su quello che sta dicendo Piantedosi.
Anche più avanti, intanto torniamo alla Camera, grazie Giorgio Stamatopoulos, sentiamo ancora qualche secondo.
Lo facciamo dalla complessa gestione dei flussi migratori alle correlate iniziative di cooperazione allo sviluppo, dalla tutela degli interessi economici nazionali in quadranti politici strategici alla non da ultimo sicurezza personale dei nostri concittadini all'estero.
Perché naturalmente ci sono anche questioni politiche, oltre che giudiziarie, che riguardano i rapporti tra l'Italia e la Libia. Sul caso El Masri torneremo più avanti, quando Piantedosi avrà terminato la sua informativa ve ne renderemo conto. Adesso andiamo avanti con le altre notizie, andiamo subito all'estero. Non hanno tardato ad arrivare dal mondo arabo le reazioni alle parole del presidente americano Trump sul futuro di Gaza. Incontrando Netanyahu ieri, Trump ha detto: gli Stati Uniti prenderanno il controllo di Gaza, i palestinesi dovrebbero lasciare Gaza per sempre. Un piano razzista secondo Hamas e secondo l'autorità palestinese, contrarie anche Arabia Saudita e Turchia, mentre l'Egitto e la Giordania ribadiscono ancora una volta di non poter accogliere 1,5 milioni di palestinesi.
L'ANP respinge fermamente il piano del presidente statunitense per Gaza, che durante una conferenza stampa con il premier israeliano Netanyahu aveva affermato che gli Stati Uniti prenderanno il controllo della striscia.
The US will take over the Gaza Strip.
Prenderemo il controllo di Gaza, i palestinesi dovrebbero lasciarla per sempre. La striscia potrebbe diventare la riviera del Medio Oriente. Trump non esclude neppure l'invio di truppe statunitensi per garantire la proprietà americana. Dichiarazioni che sono riuscite per ora nel solo intento di compattare l'Associazione Nazionale Palestinese e Hamas, che di solito divergono nelle loro posizioni. Non permetteremo che i diritti del nostro popolo vengano calpestati, dice il presidente palestinese Mahmoud Abbas, un piano razzista volto a sradicare la causa palestinese, secondo Hamas. Contraria anche la Turchia, che già ospita 500.000 di palestinesi e definisce le dichiarazioni di Trump inaccettabili. Il piano non piace neppure all'Arabia Saudita e alla Cina. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
L'Europa sta pianificando di colpire le big tech americane della Silicon Valley con misure di ritorsione se Donald Trump dovesse concretizzare la minaccia di imporre dei dazi sui prodotti europei, è quanto scrive e riporta oggi il Financial Times, citando fonti comunitarie a livello europeo. La Cina intanto invoca un maggior dialogo con Washington proprio sulla questione commerciale.
Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, insegna la fisica, e questo sta accadendo nella guerra commerciale scatenata da Trump, che come un giocatore di poker dice di non aver fretta di parlare con il leader cinese Xi Jinping. Pechino esprime la sua decisa opposizione ai dazi americani sulle sue esportazioni, con il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Jian che si è pure scagliato contro la mossa delle Poste USA di non accettare più pacchi da Cina e Hong Kong. Questo dopo lo stop di Trump alla possibilità di inviare negli USA pacchi di valore sotto gli $800 senza pagare tariffe, con vantaggi per l'e-commerce cinese. Ma Pechino non si limita alle parole e se da un lato invita al dialogo, dall'altro ha replicato con i suoi dazi a una stretta sui controlli all'export di tungsteno e di altri metalli fondamentali per la produzione di armi e alta tecnologia. Nel mirino poi le aziende a stelle e striscia, a iniziare dai colossi high-tech. L'antitrust cinese valuta un'indagine su Apple dopo quella avviata su Google, e così si sta muovendo l'UE secondo fonti del Financial Times. Se Trump imporrà dazi ai prodotti europei, la UE farà scattare un piano per colpire le big tech della Silicon Valley. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora gli aggiornamenti anche sulla guerra in Ucraina. 5 persone sono state uccise e 33 ferite in un attacco russo a Izium. Intanto il presidente ucraino Zelensky in una intervista si è detto nelle ultime ore pronto a negoziare con Vladimir Putin.
Il presidente Zelensky si dice pronto a sedersi al tavolo delle trattative con il presidente russo Putin, se fosse l'unica soluzione in grado di portare la pace in Ucraina e senza perdere persone. Il leader ucraino ha spiegato che Kiev è pronta a porre fine alla fase calda della guerra e dopo la fine di questa fase e l'abolizione della legge marziale si potranno tenere le elezioni. Sui negoziati in corso oggi è intervenuto anche il Cremlino. Il presidente ucraino Zelensky, ha detto il portavoce Peskov, ha grossi problemi in termini di legittimità. Ma nonostante questo, la parte russa rimane aperta ai negoziati, specificando che i contatti tra Russia e Stati Uniti sono in corso tra singoli dipartimenti e si sono intensificati di recente. Zelensky si è detto anche pronto a ricevere investimenti di aziende americane nelle terre rare, condizione posta da Trump in cambio delle forniture di armi americane. Trump, dal canto suo, ha parlato di colloqui molto costruttivi con Mosca e Kiev. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Adesso in Italia con la cronaca, una nuova scossa di terremoto nel napoletano di magnitudo 3.1 ad una profondità di 2,7 km a Napoli. È stata avvertita nella zona dei Campi Flegrei alle 8:52 del mattino, preceduta da un'altra scossa a mezz'ora prima di magnitudo 2.6. L'evento è stato avvertito sia nei comuni a ridosso della zona, ma anche in diversi quartieri di Napoli, in particolare ai piani superiori. E nuovo caso di violenza sessuale invece arriva da Roma, questa volta da parte di un PR romano accusato di stupro, è evaso dagli arresti domiciliari dove si trovava e ha violentato un'altra ragazza, non aveva il braccialetto elettronico.
Ai domiciliari per aver stuprato una ragazza, evade e ne violenta un'altra. L'uomo, Pierre nelle discoteche romane è Augusto César Martinez Sanchez, 37 anni, peruviano, conosciuto come promoter e impresario di Ragazza Immagine. Il 23 gennaio viene arrestato e messo agli arresti domiciliari per aver abusato di una ragazza immagine di 20 anni la notte tra l'11 e il 12 ottobre nei pressi della discoteca Il Tabù. Secondo l'accusa, durante la serata l'uomo invita la giovane, che già conosce, a bere un cocktail. La ragazza qualche ora dopo si sveglia confusa nell'auto di lui, poi va in ospedale e lo denuncia. Dopo 3 mesi di indagini, il GIP dispone i domiciliari. L'ordinanza, come abbiamo detto, viene eseguita il pomeriggio del 23 gennaio. Quella stessa sera, in attesa del braccialetto elettronico, l'uomo esce, va al room 26, all'Euro con una ragazza, le fa bere un drink, poi la porta a casa e la stupra. Il 1 febbraio viene di nuovo arrestato e questa volta portato in carcere. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Sarebbe stato un cittadino georgiano ad appiccare l'incendio a un locale tecnico presso la torre di controllo dell'aeroporto di Ciampino. Le fiamme sono state poi subito domate, per fortuna, dai vigili del fuoco, ma a causa del fumo il personale della sala operativa è stato fatto allontanare. Decolli e atterraggi sono stati momentaneamente sospesi. La polizia ha fermato l'uomo che appunto sarebbe responsabile del gesto ed era da poco entrato in Italia. E oggi invece sciopero nei trasporti, sono interessati gli aeroporti a livello nazionale e i treni per quanto riguarda la Lombardia.
Doppio sciopero oggi per il settore dei trasporti a livello nazionale. Si fermano per 24 ore i lavoratori delle società che svolgono i servizi di assistenza ai passeggeri sia a terra che durante il cambio di volo. L'agitazione è stata indetta dai sindacati autonomi Fly e USB per chiedere un aumento di stipendio e il rinnovo del contratto nazionale del settore. Coinvolge aziende che operano in vari aeroporti, tra cui Roma, Napoli, Palermo e Venezia, dove si segnalano già molti disagi. ITA ha comunicato la cancellazione di 26 voli nazionali e internazionali. A livello regionale, molti treni soppressi in Lombardia per lo stop del sindacato Orsa di Trenord. Solo alla stazione di Milano Centrale sono 32 i treni cancellati. Quasi tutte le corse Trenord soppresse a Varese, Lecco, Como, Treviglio e Bergamo. Lo stop, iniziato alle 3 di oggi, durerà fino alle 2 di domani. Sono stati assicurati servizi minimi durante le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 di questa mattina e poi dalle 18 alle 21 di stasera. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora lo sport, il calcio con la Coppa Italia e il Bologna, la prima semifinalista di quest'anno. I rossoblù hanno battuto a Bergamo l'Atalanta per 1-0 grazie al gol di Castro all'80esimo. Ora affronteranno la vincente tra Juventus e Empoli. Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, a Sport Mediaset. Sentiamo.
Sapevamo che erano 26 anni di assenza del Bologna in una semifinale e l'abbiamo voluta, l'abbiamo cercata, ci siamo detti che potevamo fare la storia e siamo stati bravi, soffrendo, giocando, creando, e contro l'Atalanta è così, venire qua e pensare di fare una partita semplice è impensabile, e alla fine siamo stati premiati da Santi, un subentrato che entra con questo atteggiamento e questa mentalità qua, e passiamo il turno, siamo felici. E davvero, dopo tantissimi anni, regaliamo a Bologna una semifinale.
Stasera intanto alle 21 si gioca l'altro quarto di finale, quello tra Milan e Roma. È tutto per la prima parte di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Caso El Masri, le informative di Nordio e Piantedosi. All'Italia è arrivata una comunicazione senza domanda di estradizione. Medio Oriente, Trump shock su Gaza, il controllo americano si allunga, i palestinesi devono andarsene, Gaza diventerà la riviera del Medio Oriente. La guerra dei dazi, l'Europa studia contromisure sulle big tech americane, mentre Pechino invoca il dialogo con Washington. Sciopero nel settore dei trasporti, oggi interessato il traffico ferroviario in Lombardia e quello aereo a livello nazionale. Coppa Italia, Bologna, primo semifinalista, stasera si gioca Milan-Roma.
Una notizia informale dell'arresto veniva trasmessa via email da un funzionario dell'Interpol a un dirigente del Dipartimento degli Affari di Giustizia del nostro ministero alle ore 12.37. Si trattava, come ho detto, di una comunicazione assolutamente informale, di poche righe, priva di dati identificativi, priva del provvedimento in oggetto e delle ragioni sottese.
Allora, questo è un passaggio dell'intervento del ministro della giustizia Nordio, che a proposito del caso del Masri ha parlato, come avete appena sentito, di una comunicazione informale, la prima ricevuta dalla Corte Penale Internazionale, e poi dopo in altri passaggi ha comunque detto che le comunicazioni arrivate dalle autorità internazionali non erano del tutto corrette, erano contraddittorie, insomma ciò avrebbe spinto la sostanza, mi sembra di capire. E intanto saluto Barbara Fiammeri, commentatrice del Sole 24 Ore, che ringrazio e saluto. Buongiorno Barbara. Eccoti qua. No, c'è un problema. Intanto che la colleghiamo, mi sembra di capire che la sostanza sia che è per questo.
Eccoti qua,
Barbara Fiammeri, benvenuta. Dicevo, buongiorno. La sostanza mi sembra di capire, ma adesso ci racconti un po' meglio, ha parlato anche Piantedosi, tra l'altro. Insomma, per queste imperfezioni, per queste, diciamo, non è più il cavillo della mancata comunicazione a Nordio della Procura di Roma su questo arresto, o della mancata comunicazione delle autorità torinesi, dove è stato arrestato al Masri, a Roma e poi a Nordio, ma adesso la questione, secondo Nordio, si sposta su come è arrivata la comunicazione dalla Corte Penale, dall'Interpol. Insomma, ciò avrebbe spinto il governo a non poter dare mandato a questa richiesta d'arresto internazionale. Barbara, io ho provato un po', diciamo, andare all'osso, perché Nordio è andato molto sul, mi sembra, sul giuridichese, anche se la questione poi è politica molto anche.
Sì, tra l'altro è così politica che lo stesso ministro poi ha parlato di riforma della giustizia, ha fatto un nuovo attacco alla magistratura, quindi a quella parte della magistratura ha risposto dicendo noi andremo avanti con la riforma della giustizia. Quindi è stato un intervento, come tu dicevi giustamente, politico. In sostanza Nordio che cosa ha detto? Ha detto che c'erano delle incongruenze, delle incoerenze nella decisione della Corte Penale Internazionale, per cui andava valutata attentamente e insomma in sostanza ho avuto poco tempo e c'erano tali e tante contraddizioni che io non potevo decidere. Quindi, come giustamente tu hai rilevato, non si è più posto l'accento sulla Corte d'Appello,
esatto,
bensì sulla Corte Penale Internazionale. E va letto, come dire, incrociando anche quanto ha detto poco dopo Piantedosi, che a sua volta perché qui la cosa sono i tempi, e i tempi dicono che il ministro della giustizia da un lato ha detto io ho avuto poco tempo, mi serviva più tempo per capire, poi la legge prevede che il ministro della giustizia si confronti anche con altri ministri, con le istituzioni coinvolte, come dire, insomma ci voleva tempo. E dall'altra parte però abbiamo il ministro della giustizia che dell'interno che dice invece che bisognava agire in fretta perché appunto al Masri era pericoloso, cioè ha confermato questa versione.
Che è la tesi che è stata sostenuta fin dall'inizio da Piantedosi, ma poi
sì,
anche dalla Meloni. Andiamo un attimo,
sì,
sulla camera, c'è cioè la Schlein.
Illi e il giuridichese e non precisate ragioni di sicurezza nazionale, ma qui non si tratta di un difetto formale. Si tratta di una scelta politica, ce l'avete chiarito. Avete chiarito che avevamo ragione. E allora assumetevi per una volta di fronte al Paese una responsabilità. La verità è che vi vergognate di quello che fate, per questo mentite. Come
allora,
tagli sulla sanità.
Barbara Fiammeri, mi sembra che qui la Schlein stia toccando un punto politico importante, nel senso che al di là delle questioni procedurali, no? Mi sembra che il governo stesso lo ha fatto capire, questi problemi procedurali hanno tolto il governo dall'imbarazzo di dover fare qualcosa contro la Libia, un paese col quale l'Italia si appoggia per il controllo dei migranti, ci sono le basi dell'ENI, eccetera. Però su questo, forse ha ragione Schlein, non è stato detto chiaramente da Meloni, che tra l'altro non ha voluto partecipare a questa informativa. Cioè, c'è un vuoto politico su questo, secondo te?
Sì, non c'è l'assunzione di responsabilità, nel senso che ho detto anche in altre occasioni, sono vicende su cui non sarebbe così strano porre il segreto di Stato, nel senso che è chiaro che l'Italia si è trovata in una situazione complicata e gestita probabilmente molto male in tutta la fase iniziale e quindi tra l'altro anche Donzelli di Fratelli d'Italia, che ha fatto l'intervento poco fa, ha richiamato gli accordi con la Libia fatti a suo tempo dai governi del PD o dei 5 Stelle, quindi come dire non è che noi abbiamo fatto niente di strano, gli accordi con i libici li facevate anche voi, ma proprio per questo, proprio perché è un tema delicato. Gran parte degli sbarchi arriva da lì. Ebbene, è chiaro che a questo punto, cioè, il tema politico esiste e non può essere messo da parte, insomma, adducendo ragioni, diciamo, appunto, soltanto giuridiche e non anche politiche.
Assolutamente. Vedremo se poi nel dibattito che seguirà, perché adesso chiaramente l'opposizione sta ponendo delle questioni, immagino che ci saranno delle repliche, però mi sembra che, insomma, diciamo, il tono non cambi molto. Nordio si è, diciamo, a mio modo di vedere, barricato un po' dietro a questioni procedurali, anche se ha spostato il tiro sull'AIA e non più sulla Procura di Roma. Però mi sembra che, diciamo, questa questione di responsabilità politica non arriverà neanche questa volta, ammesso che, poi io leggevo dei sondaggi, molti italiani credono, diciamo, invece alla versione del governo, del ministro Nordio, del fatto che sia una ripicca dei magistrati per la riforma della giustizia.
Ah, guarda, cioè, qui sul ruolo di Lovoi, della procura, del procuratore generale di Roma, insomma, anche qui Nordio ha dato un paio di stilettate, dicendo se si fossero letti meglio le carte non ci avrebbero indagato, in sostanza non avrebbe potuto iscriverci nel registro degli indagati, ha detto, e quindi ha dato un attacco chiaro, una critica molto forte al procuratore generale. Anche qui, però, si mischia la politica con gli atti giudiziari, con le prese di posizioni, perché da un lato il governo dice che, appunto, l'azione di questa parte della magistratura è un'azione politica per fermare la riforma e quant'altro, dall'altro però lo stesso governo non si assume la responsabilità di prendere una posizione politica rispetto a una vicenda che ci tocca da vicino. Dopodiché questa vicenda ha dei parecchi lati oscuri, nel senso che comunque c'è di mezzo il fatto che Al-Masri è diventato da come dire, una persona attenzionata a una persona che doveva essere immediatamente arrestata, per cui finché è stato negli altri paesi europei non era stato ancora spiccato il mandato di cattura internazionale, sì, che è arrivato soltanto nella notte, mi sembra, tra il 18 e il 19, insomma, quando lui stava per varcare o aveva varcato il confine tra Germania e Italia. Quindi è evidente che c'è qualcosa che, anche in questa vicenda, qualcosa che non torna. Detto questo, ci sono dei dati oggettivi, visto che l'ha detto lo stesso ministro Piantedosi. Stiamo parlando di un personaggio pericolosissimo, di una persona che ha commesso reati indicibili, e che nel momento in cui è stato spiccato, comunque con tutti i vizi, con tutti i ritardi, il mandato di cattura internazionale, l'Italia poi l'ha riportato a casa. Chiaro. Questo mi sembra, cioè, la cronaca. Poi il resto, insomma, sono, come dire, sono le ricostruzioni che ciascuna parte fa secondo quello che le conviene, come sempre.
Fermiamoci qua per ora. Io ringrazio Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. In corso della giornata ci saranno sviluppi, perché ci saranno, adesso sta parlando per esempio Nordio di nuovo, me lo fai sentire un attimo, che sta rispondendo, credo, a Schlein.
Questa parte della magistratura, se questo è il loro modo di intervenire in modo imprudente, in modo...
E comunque, questo, diciamo, è il punto, lo stato dell'arte a questo punto della giornata. Adesso invece cambiamo argomento con Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali. Andiamo ad analizzare velocissimamente cosa ha detto ieri Trump mentre parlava con Netanyahu. Ha detto: a Gaza ci sarà un controllo americano duraturo, i palestinesi dovrebbero andarsene da Gaza, devono andarsene, Gaza può diventare la riviera del Medio Oriente. E poi parliamo anche di Zelensky, però, che apre al dialogo con Putin. Marco Di Liddo, buongiorno e ben ritrovato.
Grazie, buongiorno a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
Allora, le parole, io nel titolo abbiamo messo Trump shock su Gaza, perché, insomma, immaginare che 1,5 milioni di palestinesi debbano lasciare Gaza, soprattutto dopo aver subito bombardamenti per 1,5 anni, è qualcosa di, per me personalmente, di incomprensibile anche come proposta. a parte il fatto che l'Arabia Saudita, la Turchia, l'Egitto, la Giordania, cioè gli alleati degli Stati Uniti nell'area, sono tutti contrari a questa proposta. Marco Di Lido, è una proposta reale o, come fa spesso Trump, si tratta, diciamo, di trattare per arrivare a qualche cos'altro?
No, diciamo che ci troviamo di fronte a qualcosa che è più di una provocazione, ma non è un piano che gli Stati Uniti considerano di fare nell'immediato. La mia impressione è che l'influenza di Netanyahu e di tutti i portatori di interesse israeliani in Israele e negli Stati Uniti, sì, su Trump sia stata importante. A me quello che letteralmente lascia sgomento è che queste affermazioni riducono la popolazione palestinese alla stregua di dei pacchi da spostare. Questa è una cosa che non può lasciare indifferenti, perché si trattano 2 milioni di persone non come persone, ma come problemi, come oggetti indesiderati da mandare a casa di altri, senza chiedere a questi altri se si è disposto ad accettarli, e soprattutto senza chiedere ai palestinesi cosa ne pensano. Quindi questo è qualcosa di definirei raccapricciante, e che purtroppo però risponde alla visione che una determinata parte della destra israeliana ha sulla questione palestinese.
Ecco, io credo che per esempio nel mondo ebraico, che ha rifiutato la definizione di genocidio per quello che Israele ha fatto a Gaza, a questo punto, di fronte a una proposta che per ora è di Trump, ma che corrisponde un po' anche ai voleri di una parte del governo israeliano, della destra israeliana, insomma, andrebbe detto qualche cosa, perché cosa è se non, diciamo, una pulizia etnica, immaginare che 1,5 milioni di persone lascino le loro terre. Sentiamo velocemente questo analista palestinese al microfono di Valentina Furlanetto, Khalil Sayegh, che parla di un fatto che c'è già una presenza americana in questo momento a Gaza, sono dei contractor che gestiscono dei punti di controllo. Sentiamo.
In the agreement of stage one, there are security company from Egypt, one from Qatar and one from the US.
Nell'accordo della prima fase si prevede la presenza di compagnie di sicurezza, una dall'Egitto, una dal Qatar e una ancora dagli Stati Uniti, per la gestione del corridoio Netzarim, per controllare che chi torna verso nord non abbia armi con sé. Si tratta di un centinaio di mercenari americani che sono operativi presso il posto di blocco in un incrocio chiave all'interno di Gaza. L'impiego di mercenari armati statunitensi a Gaza, dove Hamas rimane una forza potente dopo 14 mesi di guerra, è senza precedenti e comporta il rischio che gli americani possano essere trascinati a combattere.
Allora, con Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionale, andrei però avanti sulla questione ucraina, perché ci sono tutta una serie di segnali, Di Lido, sul fatto che, insomma, ci si avvicini a come era nelle attese, no, a questa soluzione negoziale che Trump durante la campagna elettorale ha evocato, poi non è arrivata in 24 ore come lui aveva promesso, ma insomma, ieri Zelensky ha detto che è pronto a dialogare con Putin. Ti chiedo, Marco Di Lido, se questi negoziati partiranno, se ci siamo, che cosa si apparecchia però per il futuro dell'Ucraina?
No, diciamo che i negoziati non sono imminenti, perché si continua a lavorare sulla formula e si continua a lavorare su quelli che sono i risultati concretamente raggiungibili in un intervallo di tempo ragionevole. Ovviamente l'aspetto più concreto, l'obiettivo più concreto in questo momento è sostanzialmente un armistizio, una cessazione delle ostilità che plachi i cannoni e che crei le condizioni minime affinché un domani le due parti possano sedersi. Ma il vero problema è che si è parlato poco di aspetti politici, cioè si insiste tanto sul bloccare i combattimenti, ma c'è ancora una distanza enorme su temi come l'annessione dell'Ucraina alla NATO, l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, lo status dei territori annessi. Quindi io credo, l'impressione ad oggi è che un po' tutte le parti siano interessate a prendere fiato, ma che nessuna voglia costruire una nuova architettura di sicurezza condivisa. E quindi questo poi inevitabilmente porterà a trasformare qualsiasi cessate il fuoco o qualsiasi armistizio in un intermezzo tra due fasi distinte del conflitto.
Marco Di Liddo, grazie, il direttore del Centro Studi Internazionali. Ci fermiamo qua con insomma la pagina, l'ampia pagina di esteri. In realtà siamo partiti dal caso Al-Masri con le audizioni di Nordio e Piantedosi e poi però le dichiarazioni di Trump su Gaza, ma anche quelle di Zelensky sul possibile apertura di un dialogo da subito con Putin. Tra poco 349-238-6666, intanto per scrivere, per commentare le notizie di oggi su WhatsApp. Tra poco, dicevo, parleremo della 12ª giornata per la prevenzione dello spreco alimentare. Facciamo il punto su questo, tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi, caso El Masri, le informative di Nordio e Piantedosi. Il ministro della giustizia difende l'operato del governo, accusa l'Interpol. In Italia è arrivata una comunicazione senza domanda di estradizioni. Piantedosi chiarisce, Al Masri non è mai stato un interlocutore dell'Italia. Dal PD Elie Schlein dice una giornata triste questa per l'Italia. Medio Oriente, Trump shock su Gaza, il controllo americano sarà a lungo termine e Gaza diventerà la riviera del Medio Oriente. Incendio doloso all'aeroporto di Ciampino, traffico sospeso, fermato un cittadino georgiano. Sciopero nei trasporti, interessato al traffico ferroviario in Lombardia e quello aereo a livello nazionale. E poi il calcio con la Coppa Italia, mentre il Bologna batte l'Atalanta del primo semifinalista, stasera si gioca l'altro quarto di finale tra Milan e Roma. Eccoci qua, 13:37 minuti in questo momento, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Andiamo velocemente, 349-238-6666, qualche messaggio. Dice questo ascoltatore, rilasciato per cavilli, ma Nordio cos'è, il difensore di Al-Masri? E questa è una sensazione. Poi un altro ascoltatore, Patrizia, dice, ma non c'è contraddittorio? Nell'intervista che abbiamo fatto a Radio 24, anche in aula c'era l'opposizione e il governo. No, ma insomma non c'è tempo, lo sapete, effetto giorno, facciamo la cronaca. Barbara Fiammeri ha raccontato quello che ha detto Nordio e un po' anche di quello che ha detto Piantedosi, aggiungendo ovviamente anche dei punti di vista, magari dei commenti in questa sorta di analisi, ma questo riusciamo a fare in pochi minuti ogni giorno. Il contraddittorio lo fai in un programma dove per un'ora affronti un argomento, poi basta, nient'altro mi pare di significativo sul fronte messaggi WhatsApp. Adesso, come anticipato, parliamo della giornata contro lo spreco alimentare, la 12ª in Italia. Lo facciamo insieme al professore Andrea Segre, che torna a trovarci, fondatore dell'osservatorio Waste Watcher, professore all'Università di Bologna. Segre, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, cosa ci dice questo monitoraggio, no, che state facendo? Ormai siamo alla 12ª edizione, su come si comporta questo nucleo di famiglie che avete selezionato, ma sono sempre le stesse, professor Segre, o cambiano? Diciamo, si può misurare un'evoluzione degli stessi o, come dire, è a campione questa...
No, allora stiamo monitorando in realtà dal 2013, quando è nato l'osservatorio, sì, Waste Watcher in vista di Expo, e quindi siamo da allora a fare un monitoraggio ogni anno su un campione rappresentativo di italiani, quindi non soltanto le famiglie, per vedere come si muove lo spreco domestico in particolare. Poi in realtà ci sono anche le perdite in campo, nell'industria, nella distribuzione. Ed è molto utile questo perché... lo ricordano tutti ormai, perché non ne possiamo più di questi SDG, l'agenda ONU per il 2030, sì, c'è anche un obiettivo che ci chiamerebbe al 2030, fra 5 anni, a ridurre lo spreco domestico del 50%. Ecco, quest'anno abbiamo rilevato lo stesso campione nella stessa settimana, ci dice che non siamo proprio tanto diciamo in linea, perché rispetto all'anno scorso è aumentato del 10%, sono 619 grammi alla settimana. Sembra nulla, pochi grammi al giorno, che però non tolgono lo spreco di torno, perché se uno moltiplica grammi, settimane, costo di acquisto di prodotti alimentari che finiscono nella spazzatura, numero di consumatori, sono 8,2 miliardi di euro. E ovviamente non contiamo il capitale naturale che abbiamo sprecato, il suolo, certo, l'acqua, l'energia, e poi il rifiuto alimentare che deve essere smaltito. Quindi tanta roba.
Ma quindi non solo non migliora speriamo, ma addirittura c'è un leggero peggioramento nello spreco degli italiani.
Sì, e la cosa, diciamo, da dire, e ormai la osserviamo da diversi anni, è che sono le classi più povere, i poveri relativi, che sprecano di più. È controintuitivo, perché uno dice, certo, hai minore accesso al cibo, meno soldi,
ma anche con l'inflazione,
meno,
no? C'è stata un'inflazione che ha eroso il potere d'acquisto delle famiglie. Uno si immagina che, ma forse, cioè, come dire, consumiamo troppo male, professor Segre, che succede?
No, appunto, allora stavo dando la spiegazione. In realtà cosa succede? Che si abbassa di tanto il livello qualitativo degli acquisti, e questo poi determina addirittura due sprechi: uno in quantità, praticamente arrivi col rifiuto alimentare, lo getti via, pensiamo all'ortofrutta, e l'altro, forse ancora più grave, e questo appunto è riferimento ai poveri alimentare, abbassi il livello nutrizionale, compri il cibo spazzatura che costa poco, pochissimo, ti sazia magari, però poi determina tutta una serie di patologie, sovrappeso, obesità e le malattie correlate alla malnutrizione. Ecco, campanello d'allarme, faro, che ormai è 3 anni che, diciamo, accendiamo, perché la causa di questo incremento è anche dovuta, diciamo, alla povertà. È così.
E 2 giorni fa, la giornata contro, insomma, per la lotta contro il cancro, se non ricordo male, si parlava di 5 milioni di cittadini italiani obesi, nonostante, diciamo, le indicazioni dei medici, e non si riesce ad intaccare questa soglia. E tutto questo ci riporta a quello che dicevamo prima, un consumo anche eccessivo, forse, di cibo sballato.
Esatto.
Ma come se ne esce, professor Segre? Cioè, nel senso, sembra tutto molto apparecchiato, no? per una consapevolezza, per vivere meglio, magari spendere anche un pochino meno ancora, se è possibile, visto che appunto i redditi non sono aumentati in questi anni. Ma qual è l'indicazione che provate a dare?
Allora, se partiamo dal presupposto che il cibo ha valore, anzi tanti valori, mangiare bene fa bene alla salute, produrre bene fa bene all'ambiente, ecco, dovremmo tornare all'educazione alimentare. Io la chiamerei educazione alimentare civica nelle scuole, partendo dai bambini e coinvolgendo le famiglie e gli insegnanti, perché poi è un paradosso nel paradosso, è proprio nelle mense scolastiche che si spreca di più. È come se vivessimo in una iperbolla alimentare, fotografiamo il cibo, vediamo programmi televisivi dappertutto molto competitivi, e poi però non sappiamo più cos'è, e ci permettiamo, anche chi ha accesso al cibo economico, di sprecarlo, perché poi questi 619 grammi pro capite sono anche di chi ha accesso al cibo, mi raccomando, non soltanto dei poveri. Quindi è una situazione, diciamo, da riprendere in mano, in pancia, mi verrebbe da dire, però con la nostra testa. Quindi educazione e formazione.
Proviamoci. Professor Segre, grazie come sempre, chiarissimo e, insomma, molto lucido su questi numeri, su questi dati. Lo spreco alimentare è ancora lì, e, insomma, bisogna fare qualcosa per ognuno di noi, per cercare di, insomma, di limitarlo, perché non è tollerabile, insomma, oltre che uno spreco anche in termini economici. Tra poco torniamo in diretta con Giulia Crivelli e, come sempre, Effetto Mondo.